Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran, sanzioni alla Press TV rivelano il vero volto dei falsi paladini di libertà di espressione. Press TV denuncia censura occidentale, saremo la voce di chi non ne ha. Iran blitz antiterrorismo, neutralizzate cellule operative legate ai Munafiqin. Salve amici ascoltatori, vi parla Soel dalla voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Radio Italia, oggi giovedì 8 dicembre 2022. Tra poco vi presento il notiziario, che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con Islam, la mia scelta. Tra poco. Mentre l'Europa ospita numerosi media che promuovono la violenza e il terrorismo contro la Repubblica Islamica, gli stessi europei hanno deciso di impedire la trasmissione al canale iraniano in lingua inglese Press TV. Lo scrive su Twitter il portavoce agli esteri Kanani, commentando l'interruzione delle trasmissioni della radio TV iraniana in lingua inglese da parte del satellite Eutelsat. Dopo che l'Unione Europea ha inserito l'ente radio televisivo iraniano nella sua cosiddetta lista nera il 14 novembre 2022, anche la compagnia satellitare francese Eutelsat, che gestisce i satelliti di telecomunicazione Hotbird, in un comunicato ha annunciato di aver smesso di trasmettere il canale iraniano della Press TV sulla base delle reiterate sanzioni dell'Unione Europea. Si tratta di un'altra fase della guida della guerra ibrida promossa dall'Occidente contro l'Iran, ha aggiunto il diplomatico iraniano. La nuova azione contro il canale Press TV svela il vero volto dei falsi paladini della libertà di espressione e il libero flusso di informazioni. Il canale satellitare della radio TV iraniana Press TV, in un comunicato, ha condannato l'interruzione delle sue trasmissioni dal satellite Eutelsat, sottolineando che continuerà il suo lavoro, quello di dare ed essere la voce a chi non ne ha, e farà di tutto per trasformare questa situazione in una nuova fase di opportunità per le sue attività. Si legge nel comunicato della Press TV, emittente in lingua inglese. Il Ministero dell'Informazione della Repubblica Islamica ha annunciato diverse cellule operative affiliate al gruppo terroristico degli ipocriti Munafiqin sono state identificate e distrutte proprio da agenti di sicurezza dell'Iran. Le operazioni hanno avuto luogo a Teheran, Isfahan e Kurdistan iraniano. Le persone arrestate erano responsabili di atti terroristici, numerosi lanci di colpi di mortaio sparati contro centri amministrativi, militari, delle forze dell'ordine e residenziali. Nel frattempo, il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian, durante la sua visita in Bosnia e Erzegovina e poi in una conferenza stampa alla domanda dei giornalisti su recenti tumulti che hanno avuto luogo in Iran, ha detto che nessuno è stato ucciso a causa di colpi sparati dalle forze di polizia. Dall'altra parte, gli agenti di polizia in Iran per far fronte a questi tumulti non hanno portato e non portano armi da fuoco, e per questo che un alto numero, purtroppo un numero tragico di agenti di polizia hanno perso la vita, sono divenuti martiri per la sicurezza del paese. Cambiamo pagina. Esercito americano continua a rubare il petrolio siriano. In Siria, dopo la sconfitta dell'ISIS Daesh, che era in un certo senso il braccio dell'esercito americano in questo paese, le truppe d'occupazione USA hanno preso direttamente il controllo delle zone ricche di petrolio della Siria. Da quel momento le forze americane, con la collaborazione delle milizie curde, le cosiddette forze democratiche siriane, hanno cominciato a contrabbandare autocisterne cariche di petrolio rubato siriano in Iraq attraverso valichi di frontiera non ufficiali. Nelle aree come Al-Hasaka, nord e nord-est della Siria, la popolazione locale protesta regolarmente contro la presenza delle forze d'occupazione USA. Secondo l'agenzia siriana Sana, le truppe americane hanno trasferito un convoglio composto da 66 camion carichi di petrolio siriano rubato proprio ieri dalla stessa provincia di Al-Hasaka verso il territorio iracheno. Almeno 10 persone sono rimaste uccise dopo che un uomo si è fatto esplodere in un attacco suicida ad una stazione di polizia sull'isola di Java, Indonesia. Almeno 6 poliziotti e un civile sono stati feriti. Le forze dell'ordine indonesiane stanno indagando per capire se proprio attentatore, che non è stato identificato, avesse legami con gruppi filo Daesh. Altri 3 palestinesi sono rimasti uccisi durante una nuova aggressione israeliana a Jenin, in un campo di profughi nel nord della Cisgiordania occupata. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale Wafa, che ha citato testimoni oculari, i morti sono avvenuti dopo che militari del regime sionista hanno preso d'assalto il campo proprio stamane, innescando violenti scontri con residenti locali. Le 3 vittime non sono state ancora identificate. Cecchini israeliani erano posizionati sui tetti degli edifici che si affacciano sul campo profughi prima che scoppiassero scontri tra giovani palestinesi e le truppe del nemico, aggiunge sempre l'agenzia Wafa. Gli Stati Uniti si oppongono agli sforzi di Al Jazeera per denunciare il regime israeliano presso la Corte internazionale per l'omicidio della giornalista Shirin Abu Akleh. Ci opponiamo a questo caso, ha detto ai giornalisti il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price, dopo che Al Jazeera, uno dei più importanti network di informazione al mondo con sede in Qatar, ha annunciato di aver presentato una denuncia contro il regime sionista presso la Corte Penale Internazionale per l'uccisione appunto della giornalista palestinese americana che è stata uccisa, è stata colpita da un proiettile mentre stava facendo il suo lavoro, stava seguendo un'incursione dell'esercito israeliano in un campo profughi a Jenin, in Cisgiordania occupata. Il giudice distrettuale degli Stati Uniti, John Bates, ha archiviato una causa intentata dalla fidanzata del giornalista assassinato Jamal Khashoggi contro il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, citando la concessione dell'immunità a quest'ultimo da parte del presidente americano Joe Biden. Il giudice ha dichiarato di essere riluttante ad archiviare la causa, ma che non aveva altra scelta data la decisione di Washington, nonostante il disagio della corte, date le circostanze della comunità di Bin Salman, della nomina di Bin Salman e le accuse credibili del suo coinvolgimento nell'omicidio di Khashoggi, gli Stati Uniti hanno informato la corte che è immune, ha spiegato ancora il giudice americano. Ungheria: no all'addestramento delle forze armate ucraine. Alcuni paesi europei hanno avviato attività di addestramento dei soldati ucraini, no in Ungheria, lo ha dichiarato il segretario di Stato per relazioni bilaterali presso il Ministero degli Esteri ungherese, Tamás Menzer. Grazie per l'ascolto, tra poco con il commento di oggi. Russia, esplosioni in aeroporti, sale la tensione. L'esplosione che ha interessato giorni fa due aeroporti militari russi, uno a Ryazan, a 200 km a sud-est di Mosca, costituiscono una nuova pericolosa escalation del conflitto ucraino, quasi certamente avvenuti con la approvazione e il sostegno dell'amministrazione Biden nonostante le smentite ufficiali. Finora sono state almeno tre le incursioni condotte verosimilmente con droni ucraini contro altrettante basi aeree russe. In un'occasione sarebbero rimasti uccisi tre militari di Mosca, mentre nelle altre due non sembrano invece esserci state vittime. Secondo alcune ricostruzioni, i droni utilizzati da Kiev sarebbero velivoli di progettazione sovietica appositamente modificati e non farebbero parte degli armamenti forniti al regime ucraino dall'Occidente. Altri osservatori ritengono al contrario che questi mezzi siano stati consegnati da un qualche governo della coalizione che sostiene l'Ucraina. Un ulteriore fattore ugualmente importante e non ancora del tutto chiaro è la probabile assistenza esterna nella raccolta di dati di intelligence per portare a termine le operazioni. La posizione americana sui fatti di questi ultimi giorni è stata apparentemente netta. Il Dipartimento di Stato americano ha assicurato che Washington non faciliterà né incoraggerà attacchi oltre i confini ucraini, non avendo trasferito a Kiev armi in grado di raggiungere il territorio russo. Le garanzie espresse anche in precedenza sulla contrarietà degli americani a colpire la Russia entro i propri confini avevano fatto della questione un argomento scottante, ben sapendo del rischio di escalation della guerra per comporta. Lunedì Wall Street Journal aveva anche rivelato che il Pentagono si era assicurato di modificare segretamente i missili di lancio missilistico HIMARS forniti all'Ucraina in modo da limitare il loro raggio d'azione a poco più di 80 km, così da evitare attacchi dentro i confini russi. Queste circostanze sollevano il dubbio sulla possibile decisione da parte di Kiev di procedere in autonomia con gli attacchi contro le basi aeree russe. A livello teorico, Zelensky prende ordini direttamente da Washington, ma già il recente missile finito su una fattoria in Polonia era apparso un'iniziativa del regime ucraino per trascinare ancora di più la NATO nel conflitto.
Islam, la mia scelta. Avere una fede e cercare un Dio ed amarlo è un qualcosa di radicato nella natura umana. Salve gentili ascoltatori, anche oggi siamo con voi con un'altra puntata della rubrica settimanale Islam, la mia scelta. Non mancate! Da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. Amici, in questa puntata insieme a voi ascolteremo la storia del ritorno all'Islam di Selma. Lei racconta così il percorso spirituale che ha fatto. Mi sono trasferita a Londra nel 2003 dall'Italia, dove sono cresciuta in una famiglia di religione cattolica, ma non praticante. Sono molto contenta di avere la possibilità di raccontare la storia del mio ritorno all'Islam, sperando che altre ragazze italiane seguano la stessa via e diventino delle sorelle. Tutto è iniziato molto lentamente, poiché nella mia vita ho sempre creduto in Dio, ma non ho mai praticato la religione cattolica. In chiesa non mi piaceva andare, perché provavo un senso di disagio e sinceramente gli insegnamenti dei preti non li trovavo molto corretti e certamente non spetta a me dare un giudizio su di loro. Fin da ragazzina cominciai a leggere vari libri sulle diverse forme di spiritualità, cercavo qualcosa senza sapere esattamente cosa fosse, trovai anche dei libri sull'Islam e soprattutto sulla condizione femminile. Man mano che andavo avanti, tutto ciò che riguardava l'Islam mi piaceva, mi incuriosiva, era una sensazione leggera ma costante. Passavano i giorni e ciò che provavo nei confronti di questa religione prendeva forma, l'interesse e aumentava sempre di più. Così, alhamdulillah, comprai il sublime Corano. La vita che conducevo non mi piaceva, la trovavo vuota, priva di ogni significato, stavo sempre peggio, sia moralmente che fisicamente. Per me conoscere l'Islam è stata come una luce che ha rischiato la mia anima, il mio corpo, la mia mente, grazie a Dio. Lei prosegue. Lavoravo in un supermercato dove ogni tanto qualche donna araba veniva a fare la spesa e due in particolare mi colpirono, Fatima e Saida. Osservavo Fatima con il suo velo, avrei voluto parlarle, chiederle tante cose, ma mi vergognavo. Un giorno Saida mi venne a chiedere del pane, mi sorrise, io trovai subito una scusa per parlarle, ma non le richiesi direttamente dell'Islam. Le dissi che a me piaceva tanto il pane arabo, ma non riuscivo a farlo buono come il loro. Saida mi invitò subito a prendere il caffè a casa sua, promettendomi di insegnarmi come fare l'impasto. Io accettai immediatamente e fu così che cominciai a frequentare spesso la sua casa e naturalmente a chiedere molte informazioni. Un giorno mi sentivo ormai pronta a diventare musulmana e chiesi a Saida come dovevo fare. Lei mi abbracciò, era molto felice, però mi consigliò di pensarci ancora molto bene prima di fare un passo tanto importante. Ma in cuor mio ero ormai convinta, così dopo una settimana organizzammo la mia conversione all'Islam insieme alla sorella Fatima. Quel giorno ero molto emozionata, dopo aver fatto l'ablazione pronunciai la shahada, pregammo insieme. Le sorelle mi abbracciarono, erano contentissime e versammo tutte qualche lacrima. Ecco, adesso sono una donna musulmana e quando sto con le sorelle, frequento la moschea, imparo cose nuove dell'Islam, sono felice. Dopo pochi mesi dalla mia conversione decisi di indossare il velo con una naturalezza che neppure io mi aspettavo. Per quanto riguarda la mia famiglia, all'inizio avevo un po' di timore di dire a mia mamma che ero diventata musulmana. Poi un giorno a tavola tranquillamente le dissi che avevo cambiato religione. Aspettavo la sua reazione, ma la sua risposta fu che ormai era abbastanza adulta per decidere da sola. Mi disse che l'importante era che stessi bene con me stessa. Così mi rilassai, anche per l'hijab non entrò in alcuna polemica, anzi adesso è lei che me lo sistema e mi mette a posto i capelli quando per caso ne spunta qualcuno dal foulard. Ormai sa come funziona. Questa è la mia semplice storia che però fa capire quanto è grande Allah Altissimo e che quando Dio ti chiama non c'è nulla e nessuno che ti possa fermare. Conclude la neomusulmana italiana. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto. Thank you.